Scende questo qua, perfetto.
Sì.
Perfetto. Basta.
Basta e basta.
E registra. Per pausa breve schiacciare.
Secondo me devi venire a lasciarlo andare, tanto avrà un'autonomia.
No, ma vedi che non si muove così, no? Sì, che adesso si muove, eccolo, sì sì.
Non viene okay.
Sì,
sì. Pausa, almeno che non si faccia un break.
No, così. Ma sì, ma infatti. Ok, dovrebbe registrare.
Volevo innanzitutto presentarmi e presentare anche il compagno che insieme a me stasera conduce questo laboratorio. Io sono Barbara Mappelli, qui è Vanna Gamelli. Siamo tutti e due pedagogisti e cioè ci siamo occupati, abbiamo anche insegnato nella scuola. In particolare Vanno insegna proprio pedagogia del corpo, per cui è perfettamente sul tema. Ma non volevo tanto parlarvi di noi, quanto dirvi due parole, poi inizierà Ivano, su come abbiamo pensato di condurre la serata. Abbiamo pensato di condurla proprio come un laboratorio, quindi facendo noi delle brevi, bellissime introduzioni e relazioni, e poi invitando riflettere su alcune delle tematiche complesse che sono molte, sappiamo, tutte irrisolte, che riguardano il tema del corpo in educazione, dei corpi in educazione. Noi abbiamo chiamato infatti non a caso corpi invisibili, perché in educazione spariscono. Allora ecco, quindi il procedere sarà appunto una breve introduzione di Ivano, è un lavoro che facciamo insieme, che vi proponiamo, di riflessione comune, poi ci sarà un'altra introduzione, un altro lavoro di riflessione comune. E poi se abbiamo tempo facciamo anche un lavoro con il corpo, visto che si tratta del corpo. Cioè, non ti preoccupare,
non
ho visto l'espressione. Corpus, no,
sono appena andato a fare i massaggi.
Sì, ecco,
quello è un bellissimo lavoro di farsi fare i massaggi, è bellissimo.
Vabbè, non so se c'è l'abitudine di fare un intervallo, in un certo momento se ci ben voglia lo faremo.
Sì, andiamo.
Decidiamo comunque di lavorare. Va bene, allora io lascio la parola a Ivano che introduce le prime cose che faremo.
Innanzitutto grazie di questa ospitalità, di questo invito. So che non è da tutti, qui uso il termine in accezione di genere, essere ospitati in questo luogo, quindi grato di questo invito, anche un po' emozionato.
Abbiamo dovuto votare.
E quindi bene, sono contento di essere qui. Da dove nasce il mio interesse per il corpo? Nasce dalla mia storia, ovviamente, come per tutti noi accade spesso. Ero un bambino gracile a causa di una nascita abbastanza difficoltosa, per cui come tutti i bambini in quegli anni il medico raccomandò la pratica del nuoto, no? La piscina era toccasana per qualunque problema, soffrivo di linfatismo e quindi mi trovai bambino, 5-6 anni, avviato una pratica sportiva intensa. Ora, quindi lo sport è stato in qualche modo il viatico di questo interesse. Ci sono indubbiamente degli aspetti positivi nella pratica sportiva. Innanzitutto una familiarità con il corpo che questa pratica induce. Si è spesso nudi, si è spesso sotto le docce, il corpo comunque è qualcosa che, da cui dipende il risultato, l'alimentazione. lo sport è anche, nella sua accezione più nobile, una dimensione di grande fratellanza. Una bellissima frase che è stata messa in questi giorni di dicitura del Giro d'Italia, il Giro Ciclistico d'Italia, una frase di Gianni Brera, in cui, ma più che mai attuale oggi, in cui Gianni Brera scriveva: lo sport non conosce stranieri, no? No, mi sembra di estrema attualità. L'esperienza del limite, nello sport si fa l'esperienza del limite, l'esperienza della fatica, che ha una dimensione profondamente rimossa nella cultura attuale, no? Di una fatica che io credo sia fortemente educante, educativa. Forse la fatica che oggi noi facciamo percepire, per esempio, sofferenze che i media con cui ci bombardano tutti i giorni, la nostra insensibilità, l'estetizzazione che tutti quanti viviamo, forse è anche legata in qualche modo alla sensibilità disincarnata con cui oggi ci disponiamo all'ascolto di ciò che ci circonda. Questi gli aspetti positivi, poi naturalmente ci sono una serie di aspetti negativi, conosciamo tutti, rispetto alla pratica sportiva, e che possono essere in qualche modo ricondotti a una deriva che è la deriva prestazionale. Quindi da lì, da bambino, questa intensa pratica sportiva, alla fine tutto ciò mi ha portato a fare l'ISEF, che è una scuola, come sapete, di dubbi, forse certi valori, per me dubbi, ma comunque certi per loro, e circa 18enne, con l'esigenza anche di guadagnare qualcosa perché non vivevo da solo, mi trovai a scuola a insegnare educazione motoria, non sapevo esattamente, mi resi conto dopo che tutto quello che avevo imparato all'ISEF era stato ottimo, perché mi aveva mostrato ciò che non si deve fare, e comunque non è poco. Mi trovai a scuola in una stagione, negli anni 70, in cui dominava una certa cultura. Era un anno di grande fermento, la scuola dove io mi trovai era una scuola di grande avanguardia, gestito da un gruppo di donne estremamente maestre, estremamente impegnate. C'era uno slogan che circolava allora, uno slogan che era stato coniato dal movimento di cooperazione educativa, che divenne anche un testo, e lo slogan era: a scuola con il corpo. Ora, naturalmente questo slogan alludeva non tanto al fatto che ci dovesse essere più spazio per l'attività motoria, cioè quello che mi apprestavo a fare io con i bambini e le bambine. Era uno slogan che faceva da cappello una visione che intendeva porre una rottura con un modo di intendere la relazione educativa, una relazione che in una scuola fortemente segnata dalla selezione classista, una scuola in cui fondamentalmente i corpi, le soggettività erano completamente rimosse, no? La frase classica che circolava allora era: per entrare in classe bisogna lasciare fuori tutto quanto, no? Tutto quanto riguarda la tua identità più profonda, la tua memoria, la tua storia. E quindi mi trovai a vivere, giovane educatore, i riflessi, insomma, di quel movimento, che poi dopo naturalmente mi sentì profondamente anche del femminismo di quegli anni, del 68, il corpo, non devo certo ricordarlo a voi, ma era una parola chiave, una parola da decostruita, demitizzata, analizzata, insomma, era una parola passepartout. Nella scuola questo significava naturalmente utilizzare questa parola, riprendendo l'idea della scuola con il corpo dell'MCE, per proporre una critica profonda verso un certo tipo di educazione, che, come direbbe Foucault, era centrata profondamente sulla disciplina dei corpi, un'educazione che produceva bambini e bambine represse. E quindi il corpo, la stagione dei laboratori, divenne nella scuola, in molte esperienze della scuola di quegli anni, non più luogo semplicemente da controllare, ma anche luogo da animare, da ascoltare. Naturalmente tutto questo senza dimenticare le zone d'ombra che quella cultura educativa delle maestre, allora portava già in un'altra occasione, ricordo lei, mi fece notare appunto che anche in questa mitizzazione della maestra, delle maestre e dei compiti loro assegnati ci sono naturalmente una serie di elementi che vanno posti sotto esame e che forse potremmo in una seconda periodo della serata rimettere in gioco. Non vi è dubbio però che la scuola con il corpo produsse comunque un'attenzione nuova rispetto anche alla relazione educativa, a ciò che si gioca tra l'adulto, il bambino e la bambina. C'è quindi un interesse per esempio vivo per gli aspetti simbolici e inconsci che nacque in qualche modo in quegli anni. Si arrivò per esempio per la prima volta in quegli anni a pensare che il disagio del bambino e della bambina a scuola avesse qualche connessione anche con la relazione. Quindi il corpo non tanto come ciò che è dentro di me, ma il corpo come spazio di incontro, di relazione con l'altro, la dimensione intersoggettiva del corpo. Allora, sono trascorsi più di 30 anni da quella stagione, da quel fermento.
Quanto?
Allora, la domanda che è lecito porsi, per chi si occupa di educazione in modo particolare, questa serata è una serata dedicata ai corpi in educazione, la domanda lecita è: che cosa ne è stato di quel fermento? Cioè, vale a dire, le sue opzioni risultano così integrate, assorbite, metabolizzate nella cultura contemporanea da far sì che oggi non sia neanche più necessario parlare, perché possiamo dare per scontate, acquisite, come un certo tipo di cultura vorrebbe farci credere.
Lascia aperto,
chiudi, non si può far richiamare.
No, mi seguite?
Sì. Stacchiamo questo telefono.
Lasciamo finire la telefonata. No.
Sì.
Sì. Comunque, insomma, sì. È accaduto questo oppure sì. Come altrettanto legittimamente okay. Si potrebbe pensare si è assistito in questi anni a una progressiva normalizzazione. Quindi svuotamento di significato attraverso un'operazione di normalizzazione delle valenze perturbative che la messa in gioco di una visione corporea della relazione educativa aveva avviato quantomeno in quegli anni. No? Quindi la domanda è in qualche modo che ne è del corpo oggi nella cultura contemporanea educativa. Anche perché di paradosso in paradosso noi viviamo in una contemporaneità in cui il corpo è onnipresente. Non solo il corpo per convincere, per vendere, il corpo insomma del marketing, no? Nulla oggi viene venduto senza ricorrere in qualche modo a questo riferimento. Ecco, senza sfondare questa porta troppo aperta, anche all'interno delle scienze cosiddette umane, no? L'antropologia, la psicologia, la filosofia, la pedagogia, che quella ce ne rientrano di tutte queste, comunque tutti continuamente fanno riferimento al corpo. Il corpo è un oggetto scientifico imprescindibile del dibattito anche culturale contemporaneo. Ma dal mio punto di vista il continuo riferirsi al corpo non ha modificato più di tanto, per esempio, le modalità con cui le conoscenze si danno. Potremmo dire che fondamentalmente il corpo rimane un oggetto imbrigliato, inascoltato, basta vedere dei primi gradi, forse con l'eccezione proprio dei primi anni di vita, no? Della cultura educativa, dei nidi, delle scuole di infanzia, quelle insomma che vogliono essere riformate subito, no? Ecco, ma da lì in poi, fondamentalmente, una mia cara amica usa spesso questo buffo aneddoto per spiegare la situazione, cioè che probabilmente se qualcuno nel Settecento fosse stato invernato e oggi scoprirebbe scongelato, si sarebbe completamente smarrito, ma basterebbe entrare in una scuola per ritrovarsi immediatamente, no? Perché probabilmente ritroverebbe intatti anche gli stessi banchi di allora. Ecco, da questa serie di paradossi, da queste mancanze, quindi anche dai desideri che ne conseguono, nasce la mia scelta di costruire questo insegnamento a cui faceva riferimento prima Barbara, pedagogia del corpo, che oggi è un insegnamento all'Università di Milano di Bocca, circa 10 anni fa. Io mi rendo conto naturalmente dell'ambivalenza e della plurisemanticità, della molteplicità di significati che possono essere attribuiti a questa denominazione. Innanzitutto vi confesso tranquillamente che pedagogia del corpo è senz'altro per me una ridondanza. Io uso provocatoriamente questa denominazione, pedagogia del corpo, perché non penso a un qualcosa da attaccare alle tante pedagogie che esistono, ma penso appunto a una provocazione rispetto a un certo tipo di pedagogia che, rimuovendo il corpo, si arroga il diritto, insomma, in qualche modo di dirla tutta sul discorso educativo. In qualche modo credo che esista un'equivalenza tra il rapporto che io immagino tra la pedagogia del corpo e le altre pedagogie che non si chiamano pedagogie della mente, tanto per intenderci, e un po' anche le riflessioni che voi sicuramente siete abituati ad abitare, a frequentare rispetto al maschile che si fa da parziale a totale, no? Rispetto ai discorsi. Quindi non ci sarebbe bisogno di parlare di una pedagogia del corpo se non vivessimo in una serie di paradossi educativi, no? Se il corpo fosse visto, riconosciuto, messo tematizzato, probabilmente io non ho una passione feticistica per questa dimensione del corpo. È evidentemente in prima istanza una provocazione. Dicevo poi della molteplicità di significati, rispetto anche a un incontro come quello di questa sera. Cosa può significare parlare del corpo? Può significare parlare di tutto, ma di tutto non si può parlare. Nel corpo si riflettono i cambiamenti e le peculiarità di tutte le nostre fasi della vita, quindi potremmo parlare delle trasformazioni. Io sono profondamente convinto che in una cultura in cui ormai è in uso parlare di psicosomaticità, in realtà andrebbe ribaltato in qualche modo il discorso e parlare di una dimensione somatopsichica, no? Perché è indubbio che i cambiamenti del nostro corpo inducono dei cambiamenti anche nella relazione con noi stessi e con gli altri, no? Barbara è una testimonianza evidente, no? Un semplice piede che duole induce una serie di comportamenti nuovi, cambiamenti d'età, l'invecchiamento, quindi, ma anche naturalmente la bambina che balbetta, insomma il corpo induce dei cambiamenti, non è semplicemente ciò che noi siamo più abituati, appunto mentalizzati come siamo, a pensare che sia solo la psiche a determinare dei cambiamenti significativi nel corpo. E questa è naturalmente una dimensione di cui potremmo parlare infinita, cioè come i cambiamenti del corpo indotti dall'età o provocati, basti pensare alla medicina oggi, insomma, modificano le nostre relazioni. Poi in tutta la dimensione, un'altra dimensione profonda di cui potremmo parlare, naturalmente il corpo come luogo politico, come spazio politico, come teatro di esercizio di potere sessista. Basti pensare alle vicissitudini di alcuni concetti, come il concetto di educazione, ma anche il concetto di cura, di cui Barbara tra l'altro si è molto occupata. Il concetto di cura naturalmente ruota intorno al corpo. Il concetto di cura declinato al femminile significa la cura è un fatto naturale, perché il corpo è un fatto naturale, e quindi voglio dire, nei nostri educatori e educatrici possiamo dare tranquillamente 2 euro all'ora, perché abbiamo un lavoro che non vale, no? Perché è un lavoro che riguarda il corpo, perché è un lavoro in cui il corpo viene decostruito solo, anzi non viene decostruito, viene inteso nella sua accezione data, naturale, come del resto nel pensiero scientifico. Non si parla di corpo nella cultura scientifica perché il corpo fondamentalmente è un dato troppo naturale, come diceva Platone, che l'aveva escluso dall'enciclopedia delle scienze, no? Il corpo intreccia politica ed etica, basti pensare alle ultime vicende di cronaca, il caso Englaro per esempio è una testimonianza di come il corpo, no? qualche tempo fa leggevo una lettera di il teologo è stato anche docente del nostro Papa, che polemicamente, suppongo io, diceva: ma come tutto questo gran baccano intorno al corpo di questa ragazza? Ma non dovremmo occuparci dell'immortalità dell'anima? E a quanto pare invece il corpo è un luogo di grande interesse politico e di grande disputa di potere, no? Poi potremmo parlare del corpo ancora come luogo in cui si esprime indubbiamente un linguaggio, i gesti del corpo. Quella delle donne, per esempio, è una cultura che proviene dai gesti. Il corpo non è semplice, non comunica, è. Il corpo ha un suo linguaggio che non può essere neanche ridotto a quella un po' dozzinale, dal mio punto di vista, teoria che viene chiamata comunicazione non verbale, dove fondamentalmente ci vuole far credere che il linguaggio del corpo possa essere ricondotto a una serie di significati e di significanti, per cui se metto le mani così vuol dire che sono mi sto proteggendo e così via, se mi gratto la testa vuol dire che sono pensieroso. Non è questo naturalmente, la dimensione del gesto, dei gesti del corpo, una dimensione che rinvia profondamente a una cultura e a significati spesso a loro volta ambivalenti e plurisemantici. Il corpo come luogo di espressione artistica. Poi il corpo come luogo di somatizzazione di gioia e di dolore. Il corpo, ancora altro grande capitolo che noi potremmo aprire, come oggetto di desiderio pulsionale. Da Freud in poi noi sappiamo che il bambino non è un'angioletta caduta nel cielo, il bambino e la bambina vivono delle pulsioni erotiche e quindi nella relazione educativa c'è una latenza erotica e il corpo è un oggetto da questo punto di vista privilegiato nel movimento di questa latenza. Ma insomma, io credo che il corpo, di provocazione in provocazione, potremmo dire soprattutto che non esiste. Cioè, non esiste nel senso in cui, per esempio, lo intende un sociologo del corpo, che io stimo molto, che è Le Breton. Non esiste perché in questo momento, per esempio, non posso dire di vedere dei corpi. Io vedo delle donne e vedo un uomo. Così come ci sono dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze, degli uomini e delle donne, degli anziani e delle anziane. Il corpo in questo senso è anche una costruzione. Scriveva Michel Foucault, tra l'altro quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della sua morte, dicevo l'altro giorno, sono già passati 25 anni. Il mio corpo, in effetti, scriveva Foucault, è sempre altrove, è legato a tutti gli altrove del mondo e in verità è altrove rispetto al mondo. È infatti intorno a lui che le cose si dispongono, è rispetto a lui che ci sono un sopra, un sotto, una destra, una sinistra, un avanti, un indietro, un vicino, un lontano. Il corpo è il punto zero del mondo, questa è una espressione che ho trovato molto bella. Laddove le vie e gli spazi si incrociano, il corpo non è da nessuna parte. È al centro del mondo, questo piccolo nucleo del mondo a partire dal quale sogno, parlo, procedo, immagino, percepisco le cose al loro posto e anche le nego attraverso il potere infinito delle utopie che immagino. Quindi il corpo è fondamentalmente simbolo, no? Per questo dicevo prima che il corpo non esiste. Il corpo è ciò che ci permette di vedere e di essere visti. Quindi la scelta, come ricordavo prima Barbara, del titolo di questo nostro incontro, la visibilità corpi invisibili, in educazione è una scelta più che mai pregnante. Del resto noi siamo stati messi al mondo da uno sguardo, essenzialmente lo sguardo di nostra madre. E in educazione non c'è niente di più tragico e sofferente del fatto di non essere visti e viste, di non essere riconosciuti. Noi sappiamo che in ogni nostra comunicazione esprime al di là dei contenuti, delle informazioni che vogliamo trasmettere, veicola sempre implicitamente, anche ora nel mio caso, questa domanda, no? Mi vedete, esisto per voi, mi confermate nell'immagine che io in questo momento sto cercando di fornire, di avere di me, no? Quindi il tema dell'invisibilità e della visibilità è un tema centrale rispetto alla costruzione delle nostre identità di ciascuno e ciascuna di noi. Ed è in qualche modo su questa ultima considerazione che io vorrei avviare, come diceva prima Barbara, la nostra riflessione. Non è una lezione, come vedete, più di tanto dotta, certamente breve, quella che abbiamo pensato, ma un momento di confronto, perché se un corpo ha senso per noi, è certamente quello che in questo momento ci mette in relazione. E quindi abbiamo pensato di proporvi, per cominciare, un momento di riflessione personale attraverso la scrittura. È sufficiente avere un pezzo di carta, una penna da con sé, un momento di scrittura secondo una modalità che noi usiamo spesso, che chiamiamo, per intenderci, scrittura automatica. Scrittura automatica è un tentativo utopico, come le cose più belle della vita, un tentativo utopico di collegare il più direttamente possibile il flusso dei pensieri alla penna, cercando di evitare, insomma, utopico, no? Cercando di non farsi troppo censurare o bloccare da forme, stile, eccetera. Premetto che nessuna sarà poi costretta a leggere, anzi, utilizzeremo la scrittura come momento di riflessione personale e dopodiché, a partire da quella scrittura, ci saranno sollecitazioni riflessive, gli scambi. Se qualcuno di voi poi vorrà leggere, naturalmente sarà libera di farlo. Non esistono divieti in nessuno dei due sensi. Una scrittura breve, 8-10 minuti, non di più, il tempo per ciascuna per provare a fissare qualche pensiero. Sì, no, qualche pensiero libero, però mi piacerebbe provare a mettere uno sfondo che non vuole essere vincolante, siete liberi di trasgredirlo se mi risulta troppo stretto, perché ho parlato di scuola, che voglio per forza condurvi lì. Una cosa è certa, che dalla scuola ci siamo passati tutte, no? Potrebbe essere quello uno sfondo possibile. L'idea che abbiamo pensato io e Barbara è di lavorare su un negativo, diciamo così, del titolo della serata. Il titolo della serata è Il corpo invisibile in educazione. Invece questa scrittura, questo momento di riflessione tra sé e sé attraverso la scrittura di 10 minuti, dovrebbe in qualche modo provare a mettere a fuoco, a descrivere un episodio, rievocare, diciamo così, un episodio in cui invece vi siete sentite viste, con tutte le accezioni possibili dei significati e dei termini che voi attribuite a questa cosa, cioè in cui avete sentito che il vostro corpo è stato visto nella relazione educativa. Quindi lavorare un po' sul negativo del titolo, cioè quando mi sono sentita riconosciuta come donna, come dea, come... Scusate, non conosco i vostri nomi se non di poche, poi li conoscerò tra poco.
Nel percorso educativo.
Un'esperienza, un episodio positivo della vostra esperienza educativa. Può essere la scuola, può essere la scuola, perché è un contesto, come dire, formale, no? Quindi sociale. La famiglia, certo, è sicuramente un contesto importante, informale. La professione, insomma, diciamo. Bene, quello che viene. Perché sarà anche. Naturalmente non sappiamo, ognuno di noi lavora implicitamente su che cosa significa per lui, per lei, essere vista, no? Perché non sappiamo cosa vuol dire corpi invisibili. Il negativo forse c'è chiaro, no? Il positivo, e forse possiamo partire da un'emozione, dall'emozione di un episodio in cui ci siamo sentite riconosciute nella relazione educativa.
Ma è per capire.
Sì, bene. Ma lo faccio spesso nei corsi, per parte implicito, quando mi trovo a lavorare con molte donne. Mi sembra ridicolo, così come l'università, formazione primaria, dicono tutti i nostri studenti, ne abbiamo due e 880 donne, non so perché sono i nostri studenti. Bene, allora direi da questo momento una decina di minuti per voi per provare a evocare qualcosa rispetto a questa suggestione. elemento, un incipit di un racconto, no? A me servono solo alcuni elementi per cui partire. Ancora un minutino finché volete, se trovate un punto provvisorio. Questo è un elemento sempre interessante, che a volte uno